Continuiamo il nostro percorso. Io lavorerei ancora un po' perché al mattino siamo abbastanza lucidi, poi nel pomeriggio forse siamo meno lucidi, quindi faremo un po' meno, ecco, ma approfittiamolo del mattino. Ecco, vi chiedo sempre di, poi anche dopo quando finiamo, fino alla messa, di avere momenti di contemplazione, di preghiera, sennò abbiamo bisogno di far cadere, ecco, queste cose in un ambiente profondo, altrimenti rimangono sempre qualcosa in superficie. Siamo sempre al capitolo 22, leggiamo i versetti che vanno dal 21 al 30.
Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una discussione. Chi di loro poteva essere considerato il più grande? Egli disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così. Ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa, nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele.
Tenete presente che i versetti 21-38, poi quelli che leggeremo poi più avanti, costituiscono per Luca il testamento spirituale di Gesù. Tutti gli evangelisti hanno un passo che per loro è il testamento di Gesù. Pensate soltanto a Giovanni 17, la grande preghiera sacerdotale di Gesù, ecco, quello è il testamento. Quindi sono, i versetti 21-38 sono molto importanti. Noi cominciamo a vedere questa prima pericope 21-30. Siamo intorno alla mensa eucaristica. Siamo nel cenacolo, siamo in un contesto molto particolare. Ma possiamo dire questo, che per noi cristiani la mensa eucaristica, l'eucaristia, ecco, e la croce sono i due specchi che ci permettono di venire fuori per quello che siamo. Cioè, l'eucaristia e la croce ci fanno da specchio. Ci vediamo, ecco, ci vediamo per quello che siamo veramente. Poi andrò a spiegare ovviamente tutto questo. Infatti l'Eucaristia, adesso cominciamo con l'Eucaristia, l'Eucaristia, il sacramento dell'amore, del dono, che fa un tutt'uno con la croce ovviamente, svela il mio non amore, il mio potere, la mia sete di potere, di grandezza, di successo. È come se di fronte alla croce e nel banchetto eucaristico venisse fuori un pus dalle nostre ferite, ma è necessario che venga fuori. Perché? Perché l'unico modo, se guarito, tolto, eliminato, ecco, è l'unico modo perché la ferita venga rimarginata. Possiamo anche dire che l'Eucaristia e la croce sono il grande giudizio di Dio sul mondo. Però, l'ho accennato prima, lo ripeto, dobbiamo riconciliarci con la parola giudizio, perché io sono sicuro, grazie al terrorismo che abbiamo ricevuto a catechismo, ci hanno fatto passare l'idea di giudizio come qualcosa di negativo. Verrà a giudicare i vivi e i morti, accidenti, chissà cosa mi capiterà. No! Giudizio è soltanto un atto positivo da parte di Dio. Giudicare significa svelare, cioè togliere il velo dal negativo che ci portiamo dentro per poterlo guarire, sanare, capite? E questo è il giudicare, rivelare, svelare, far venire alla luce il pus, perché la mia ferita mortale, causatami dal peccato, possa essere rimarginata. Quindi non ci potrà essere un giudizio negativo sull'uomo. Eppure ditemi se non è vero che ci hanno fatto tanto del male. Ecco. Ma verrà il giudizio di Dio, accidenti. Per fortuna che viene, noi rispondiamo, per fortuna, perché sarà soltanto un abbraccio di misericordia. Ecco, allora abbiamo detto che l'Eucaristia e la croce sono come lo specchio nel quale si riflette il nostro egoismo, la nostra sete di potere, la nostra sete di successo, di avere, di ecco. Ma perché tutto questo venga abbracciato e non ci faccia più del male. Il Salmo 35 che dice: alla tua luce vediamo la luce. Alla luce della croce, alla luce dell'Eucaristia, noi vediamo la nostra, illuminiamo noi stessi, ecco, e ci sentiamo incredibilmente amati, risanati. Qui Gesù parla di mano, ma ecco la mano di colui che mi consegna è con me sulla tavola. Dio si consegna in mano, è importante la mano, Dio si consegna in mano a colui che lo consegnerà in mano alla morte. La passione è tutto un gioco di consegna di mano in mano. Abbiamo detto prima, stiamo attenti che Giuda non è un mostro, sono io ogni volta che tradisco, consegno l'amore, perché mi sono sentito tradito. Ogni volta che io penso che a salvarmi sarà qualcos'altro, magari il potere, come avverrà fra poco, il potere, l'avere, il successo, cioè ogni volta che io credo che Dio è insufficiente alla mia salvezza, allora sto tradendo l'amato. Allora la domanda che potremmo farci in questo ritiro potrebbe essere questo: in mano di cosa o di chi mi pongo, mi metto sperando la salvezza? Perché ciascuno ha il suo piccolo idolo a cui si affida per ricevere compimento, salvezza, felicità. Può essere il potere, può essere l'avere, il successo, la carriera, il lavoro, ognuno ha i suoi idoli. Facciamocela questa domanda. Ecco, ogni volta che noi individuiamo una fonte di salvezza che non è l'amore, stiamo tradendo l'amore, ci stiamo staccando. Per Giuda sono 30 monete d'argento, un po' poco. Mano, questo, ecco, ci accorgeremo, non possiamo leggerlo ovviamente, ma io vi lascio i testi, poi se avete così voglia e modo, però dovreste avere una Bibbia in questo caso, ce ne sono lì sopra. Ci accorgeremo come Luca cita tantissimo l'Antico Testamento, cioè fa vedere come molti avvenimenti della Passione non sono altro che il compimento di ciò che era stato scritto. Salmo 41,10 Davide viene tradito, anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me sul calcagno. Vedete, Luca prende questo passo del Salmo e ne fa una rilettura di quello che sta succedendo, come per dire, era già stato predetto. Ecco. Però adesso entriamo, perché le cose che andiamo a dire sono molto molto importanti. La mano di colui che mi tradisce. Quindi Gesù si sta mettendo in mano a Giuda. Perché? È importantissimo che avvenga questo. Perché il traditore, Giuda, avendolo nella sua mano, possa salvarsi. Vedete, l'amore si pone nelle mani dell'amato, Gesù si mette nelle mani di Giuda, perché Giuda, avendolo tra le mani, possa finalmente salvarsi. Dio si consegna ai suoi assassini perché i suoi assassini potessero ricevere vita. Ma questo è l'Eucaristia. Che cos'è l'Eucaristia? Cristo nelle nostre mani, perché noi possiamo dirgli adesso di soltanto una parola e io sarò salvato. Dio si mette con l'Eucaristia, Dio si mette nelle nostre mani, si lascia masticare, distruggere dei nostri denti, perché noi potessimo riceverne vita. Però succederà, vedremo, una cosa molto triste. Giuda ha finalmente l'amore nelle sue mani, ma non ne ha approfittato. Poteva dire soltanto di una parola io sarò salvato, e invece preferirà ad andarsi ad impiccare. Quindi il vero male di Giuda non è tanto aver tradito Gesù. Abbiamo detto che questo non è il male. È bene che venga questo male perché noi potessimo salvarci in fondo, no? Ma il vero male è di una volta averlo avuto una volta che Gesù è andato nelle mani di Giuda, ecco, Giuda non ha gridato aiuto. Questo è il vero peccato di Giuda. Possiamo dire che Giuda è morto per i suoi sensi di colpa. E quanti morti ha provocato i sensi di colpa nella Chiesa? E continua. Capite che non c'è nulla di più perverso dei sensi di colpa. Cioè quando il mio peccato, io pecco, cioè io faccio del male, io ferisco, io tradisco l'amore, se cominciassi a leggere in maniera evangelica tutto questo che mi sta accadendo, so che non sto facendo altro che dando la possibilità a Dio di salvarmi. Ma se io leggo il mio peccato, la mia ferita, il mio tradimento con un senso di colpa, accidenti, cosa ho fatto, non dovevo farlo, sono un disgraziato, non meriterò mai l'amore di Dio, allora mi sto suicidando. Il senso di colpa è guardarsi con i propri occhi dopo il male compiuto. Invece, dopo il male compiuto, dovremmo guardarci con gli occhi di Dio, cioè siamo terribilmente amati. Per Giuda la colpa necessita di essere sempre espiata. E Giuda l'ha espiata, in che modo? Suicidandosi. È importante non guardare con i nostri occhi il peccato, il male che facciamo. Siamo tutti Giuda, tradiamo sempre l'amore, è vero. Siamo fragili, siamo deboli. Ma dobbiamo imparare a guardarci con gli occhi di Dio, che fa del mio limite la possibilità del compimento. Dobbiamo imparare a guardarci dopo il male che facciamo con questi occhi di Dio che colgono l'occasione, per Lui è l'occasione della mia felicità, del mio compimento. Lo so che siamo nel paradosso, ma o ci guardiamo così o ci stiamo suicidando se lo guardiamo con i nostri occhi. Accidenti, cosa ho fatto? Non dovevo farlo, ma ancora una volta l'ho fatto, ma perché l'ho fatto? Mi è stato insegnato di non farlo. Se si guarda con i propri occhi, il peccato sarà soltanto da espiare. Ho sbagliato, quindi pago. No, non funziona così. Ho sbagliato, quindi sono amato. Che diverso. Prima Timoteo dice che Dio ha dato la vita per i peccatori, dei quali il primo sono io, dice Paolo. E guardate che questo, e ciò lo vedremo, è ciò che vivrà Pietro. Pietro e Giuda sono due personaggi che superano ovviamente l'aspetto fisico, nel senso che Pietro e Giuda sono due modalità di vivere il proprio male, il proprio peccato, la propria fragilità. Uno l'ha vissuto con i sensi di colpa e quindi ha pensato che il male fatto andasse espiato, andasse a impiccarsi, cioè non ha gridato a Dio, Signore, salvami con il tuo amore e la tua misericordia. Pietro invece l'ha fatto, è diventato il primo, il capo della comunità dei credenti. Allora un'altra domanda che potremmo farci è questa: come ci poniamo di fronte al male che facciamo? Di fronte al mio peccato, alla mia fragilità, alle mie colpe, tutto quello che... come ci atteggiamo? Con sensi di colpa? Ce lo guardiamo con i nostri occhi oppure per noi diventa materiale, materiale perché Dio possa compiere la sua comunione, il suo abbraccio, il suo perdono e far festa con noi. Cioè, per noi il nostro peccato è ricchezza o motivo di suicidio? È grazia o occasione di morte? Questo deriva anche che rapporto abbiamo con la confessione, ad esempio. Come viviamo il sacramento della riconciliazione. Ecco, tutto deriva da questo. Stiamo molto attenti perché è importante. E Gesù dice, il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito. Cosa vuol dire? non pensiamo che tutto quello che sta succedendo era scritto nei cieli, ecco, non è, Gesù non è un attore che sta compiendo un copione scritto già dal regista e il padre, no? Gesù sta dicendo che il male dell'uomo non distrugge il bene di Dio. Il male perpetrato da noi uomini compie il disegno di Dio. Andatevi a leggere poi con calma questi passi, tutti tratti dagli Atti, ma sono molto importanti. Atti 2:23. Atti 3:18 e Atti 4:28. Sono tre passi fondamentali perché vediamo che il male, secondo la lettura che ne sta facendo Luca, il male che è stato pensato, organizzato e vissuto, ecco, contro Gesù, non ha fatto altro che realizzare il grande disegno di Dio. Perché abbiamo detto prima, l'amore non si lascia sorprendere dall'esterno. O se vogliamo, Dio scrive anche su righe storte. Dio non si lascia fregare, ecco. Quindi cosa vuol dire quanto è stato stabilito? Cos'è stato stabilito? Il bene. Questo è stato stabilito. Dio vuole soltanto il bene dell'uomo, quindi non poteva permettere e non può permettere che il male distrugga il suo progetto di bene sull'umanità. Non può. Quindi cosa fa? Prende il male e lo fa tornare utile per il suo progetto, capite? Versetto 24 è importante. Ecco, forse può creare qualche problema il versetto 22. Ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. È una traduzione pessima che cambia proprio il significato come se Gesù qui stesse dicendo a Giuda, guai però a te, e no, se noi accettassimo che Gesù stia dicendo guai a te, allora salta tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè. E invece no, guai non va tradotto, o meglio in greco c'è una parola che non può essere tradotta con guai, ma con ahimè. Ai me, cioè il male che sta compiendo Giuda, che non è quello di tradirmi, ma quello di non considerare questo male che ha compiuto come una possibilità di compimento per lui se accetta il mio amore, mi spiace per lui, ecco, il male che quello che sta facendo Giuda è un male per lui e io provo male per lui, ai me vuol dire provo dolore io per lui. Togliete quel guai, non c'è mai guai nel Vangelo in bocca a Gesù. Non possiamo pensare che Gesù dicesse a qualcuno guai, se no ricadiamo nella logica perversa dell'Antico Testamento, ecco, di un Dio castigatore. Come se stesse dicendo a Giuda, mi spiace per te, cioè il male che stai facendo tu lo sento io per te. Abbiamo commentato però in Marco questo brano mercoledì scorso, no? E dicevo, c'è un racconto, ecco, che ha diverse versioni, probabilmente di origine russa, no? Dove si racconta di un ragazzo che probabilmente per motivi di soldi minaccia la madre, ecco, per i soldi, poi non ricevendone, allora prende il coltello e la coltella. E accoltellando la madre ripetutamente si ferisce la madre. E prima di morire la madre lo guarda e gli dice: ti sei fatto male, mi spiace. Ecco, questo ahimè, in questo senso, tu ti stai ferendo da solo e io piango per te, non per quello che hai fatto a me. Quindi capite che il guai è proprio fuori contesto, cioè non c'entra proprio nulla. C'è un Dio che piange ancora del mio pianto. Anche il punto interrogativo non ha senso, è stato aggiunto dopo, non c'è certamente nella versione originale. E poi il versetto 24-27 sembra una pericope fuori contesto, come se fosse piombata lì. Ma come? Siamo in una situazione drammatica. Gesù sta parlando soltanto di dono di sé, l'amore che va oltre ogni misura, avanti così, e questi adesso cominciano a discutere su chi è il più grande. Allora, hanno capito nulla. Infatti non hanno capito nulla. Non solo non capiscono, qui è messa in acqua tra loro anche una discussione, non è discussione, in greco c'è niché, un termine greco che significa lite, ma lite di quelle forti, cominciarono a bisticciare, cioè in un contesto di amore assoluto, di dono, di questi qui cominciano a bisticciare tra loro per vedere chi è il più grande. Ma perché Luca ricorda questa cosa in quel contesto? Per dirci, state attenti, che anche se noi facciamo l'Eucaristia, se viviamo la messa tutti i giorni magari, ci proclamiamo discepoli, stiamo anche nella nostra stanza superiore, facciamo delle preghiere, veniamo in ritiro adruento, così, è sempre possibile vivere questa logica del potere, dell'avere, del successo, della predominanza, Luca dice, state attenti che nessuno è esente da questo. Possiamo anche vivere in contesti molto spirituali, ma la tentazione del potere, del successo, del primeggiare, ecco, sono sempre in agguato. In fondo è la bramosia del vincere, dell'avere sempre ragione, di prevalere sull'altro, di avere sempre l'ultima parola. Cioè, da una parte siamo di fronte all'amore folle di Dio che si fa pane per dare la vita, e cosa emerge? Abbiamo detto, si fa da specchio, cioè l'Eucaristia in questo contesto viene fuori quello che siamo veramente. Noi andiamo all'Eucaristia da disgraziati come siamo, in fondo, con tutte le nostre sete di potere, ma va benissimo così, è successo già, e succederà sempre. L'importante è accogliere questo amore. Ecco, Gesù si è messo a tavola con questi qui. È importante questo, cioè l'Eucaristia, e poi vedremo la croce, Dio si dona continuamente a questi personaggi che non capiscono nulla, o comunque sembra ogni tanto che capiscono, che seguono, e poi cadono di nuovo in questi giochi infantili che ci distruggono. E Gesù dice, vabbè, siete così, e va benissimo così, io mi dono a voi proprio perché siete così. Non malgrado siete così, ma proprio perché siete così. Dio non dice mai, io ti amo malgrado quello che sei, no? Io ti amo per quello che sei, che è diverso. E Gesù dice, il più grande tra voi diventi il più giovane, letteralmente. Infatti è stato tradotto bene. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane. Cosa vuol dire diventi il più giovane? Bisogna capire un po' come avvenivano le riunioni nei banchetti. nel servizio a mensa le persone preposte a servire erano i più giovani. Cosa sta dicendo Gesù? Il più grande tra voi, o meglio, la grandezza non sta nel privilegiare, nel primeggiare, nell'avere qualcuno sotto di sé, ma è grande soltanto chi serve. Quindi chi è grande tra voi lo dimostrerà nel servizio, nel mettersi a servizio di. Il più grande sia il ministro, minus, l'inferiore in realtà. È grande solo chi serve, è grande solo chi serve. Infatti Gesù dice al 27, io in mezzo a voi sto come colui che serve. Io che sono Dio, sono l'ultimo, perché sono a servizio. Quali sono le conseguenze? Se lui sta in mezzo a noi come colui che serve, io chi sono? Il servito. E guardate che si fa molta fatica entrare in questo. E guardate, questo è un versetto importantissimo. Se lui il grande, il Dio con noi, perché lui è l'Emanuele, il Dio con noi, se il Dio con noi sta in mezzo a noi come colui che serve, io di fronte a lui come devo stare? Non come colui che lo serve. Non è mai il figlio a lavorare, a servire il genitore. Il cristianesimo, il cristiano, non è colui che serve Dio, che si sacrifica per Dio, che lavora per il suo Dio, no. Il cristiano è colui che si lascia servire da Dio. Questa è la fede. La fede è permettere a Dio di essere mio servitore. Eppure, ancora una volta, quanto ci hanno fatto passare l'idea che siamo noi a doverci sacrificare per Dio? E i sacrifici, e i fioretti, e il rinunciare per Dio, e no. La fede è proprio questo, la fede è accettare che ci sia un Dio che mi lavi i piedi, che mi serva, che dia la vita per me. Questa è la fede. Nessun sacrificio per Dio. Dio non chiede mai sacrifici agli uomini, mai, in tutto il Vangelo. Ma l'unico sacrificio che dovremmo fare è quello di accettare di essere amati da Lui. Non c'è nessun posto nel Vangelo in cui si dice ama Dio. Non è questo il comandamento. Il comandamento del Vangelo è lasciati amare da Dio. Lasciati servire. E poi vedremo nei Vangeli c'è in Matteo un Pietro che dice no Gesù. Vi ricordate l'ultima cena? Gesù passa a lavare i piedi. Pietro, che è andato a catechismo per tanti anni, ha detto, no, a me non è sempre insegnato che io devo servire te, io devo inginocchiarmi di fronte a te, Signore, io devo lavare i piedi a te. Non... E Gesù dice, ma Pietro, cosa stai dicendo? Se non ti lasci lavare i piedi, cioè se non permetti di essere servito da me, non avrai parte con me, capite? La comunione deriva, questa è la fede, la comunione deriva dalla fede. La fede è permettere al nostro Dio di amarci, di raggiungerci, di abbracciarci. È l'unica cosa che aspetta Dio, non essere servito. Non dobbiamo sacrificare nulla a Dio di noi, nulla. Dio non vuole sacrifici, Dio vuole soltanto l'amore, cioè che gli permettiamo di amarci, e una volta che ci ama, allora sì, sacrificarci, ma non per lui, per i fratelli. Vabbè, questo sì. E sacrificandoci per i fratelli, questo si chiama misericordia. Non voglio sacrifici, ma misericordia, dice Gesù. Ma non per lui, per i fratelli. E amando i fratelli, si ama Dio. Quindi Dio mi ama, io mi lascio amare. Lasciandomi amare, mi inzuppo d'amore, posso andare dai fratelli amandoli, e amandoli, amo Dio. Possiamo dire che la strada più breve per arrivare a Dio, quindi a fare comunione con Dio, è servire i fratelli. Questo sì. È un cerchio, vedete, un circolo. Non abbiate timore.
Simone, Simone, ascolta. Satana ti ha preso di passare dal vaglio, come si fa con il grano partito. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai tornato a me, da forza ai tuoi fratelli. Allora Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione, persino alla morte. Ma Gesù rispose: Pietro, ascolta quel che ti dico. Oggi, prima che il gallo canti, avrai dichiarato 3 volte che non mi conosci. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: quando vi mandai senza soldi, senza bagagli e senza sangue, vi è mancato qualcosa? Essi risposero: niente. Allora Gesù disse: ora però è diverso. Chi ha dei soldi li prenda, così anche chi ha una borsa. E chi non ha una spada, venda il suo mantello e se ne può pure una. Vi dico infatti che deve avverarsi per me quel che dice la Bibbia. È stato messo tra i malfattori. Ecco, quel che mi riguarda sta ormai per compiersi. Allora i discepoli dissero a Gesù: Signore, ecco qui le spade. Ma Gesù rispose: basta.
È anche simpatico questo. Pensate, per questo che vi chiedevo di immedesimarmi. Cioè Gesù sta facendo questi discorsi. E questi che arrivano lì con 2 spade, ecco, sono... Cioè, proprio sono su... Ma poi in fondo è la nostra storia, cioè Dio ci parla attraverso il Vangelo e noi siamo sempre altrove, nel senso che... Ma va benissimo così, va benissimo così. Ecco, sono versetti molto importanti, dedicherei un po' di tempo a questi versetti, perché... Io credo che siano tra i versetti più commoventi di tutto il Vangelo, non della passione soltanto. Gesù parte da un presupposto. Gesù sa che i discepoli, quindi ciascuno di noi, sono deboli, e sa anche che si disperderanno, questo lo dice Marco 14:27. Cioè Gesù sa chi si è scelto. Si è scelto Pietro che lo rinnegherà, si è scelto un Giuda che lo tradisce, ne ha scelti altri 10 che scappano e lo lasciano solo. Quindi Gesù sa, non si è sbagliato, Però, come dicevo prima, in 2 Timoteo 2,13 Paolo dice: se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Noi rinneghiamo, ma lui no. E questo è un passo bellissimo, perché Gesù sta dicendo a Pietro: ma io ho pregato per te. A monte del nostro peccato, a monte della nostra miseria, a monte della nostra caduta, della nostra infedeltà, del nostro schifo, c'è sempre una preghiera di Gesù per me. è bellissimo. Prima del mio male c'è la sua benedizione. In modo che dopo il peccato non rimanga la disperazione, ma la possibilità di contrarre Dio agli inferi. Pietro fallirà, lo vedremo. Pietro cadrà, simbolo di ciascuno di noi, abbiamo detto. Ma guardate che è una benedizione che Pietro fallisca. È una benedizione. Perché? Perché possa prendere coscienza che il fedele è solo Dio, non lui. Qui Pietro sta facendo, appunto perché ha frequentato tanti anni di catechismo anche Pietro, a Cafarna, quando era piccolo. No, poi non era di Cafarna Pietro, era di Bezzaida, quindi a Bezzaida andava a catechismo. E gli hanno detto, guarda che devi fare così, così. Allora Pietro si è convinto, io darò la vita per te, io ti sarò fedele, io farò... E Gesù dice, vabbè Pietro, dai, insomma. Cioè Pietro è convinto di potersi salvare con la sua buona volontà, con le sue buone azioni, con la sua fedeltà, ma non ci si salva. Noi siamo salvati, che è diverso. Quindi finché non sbattiamo il naso, finché non ci infanghiamo, non potremo mai sperimentare che Dio è fedele, che la salvezza viene da Lui. Capite? Se non cadessimo mai, o meglio, se non ci accorgessimo di cadere, cadiamo tutti, se non ci rendessimo conto, non ci trovassimo sporchi, non sperimenteremmo mai chi è Dio per noi. Continueremo a vivere nella presunzione che io posso fare qualcosa per Lui, che la mia fedeltà serva a qualcosa. Eh no, ma non è così. Luca 15, la parabola del figlio del prodigo, ci dice che l'unico che ha sperimentato l'abbraccio del padre è il disgraziato, non quello che sta nei campi a lavorare per il suo padrone. Quindi è bene che Pietro fallisca, perché possa prendere coscienza appunto di chi è Dio. E questa è la salvezza. La salvezza non è non peccare più. La salvezza è sperimentare chi è Dio nel mio peccato. E questa è la salvezza. Pietro sarà salvato nel momento in cui prenderà coscienza di essere cieco. Perché finché crede di vederci, è inutile. Gesù in Giovanni dice, foste ciechi, almeno posso guarirvi. Siamo tutti ciechi, l'importante è riconoscerlo, capite? Possiamo dire che la frantumazione dei suoi buoni e pii desideri lascerà emergere dalle rovine la roccia che è Cristo, che è Dio, che è l'amore. È bene nella nostra vita sperimentare a un certo punto che tutto crolla. Perché se crolla tutto, dopo il nostro peccato, il nostro fallimento, la nostra... Se crolla tutto, finalmente cosa rimane? La roccia che è Cristo. Deve cadere la nostra presunzione, le nostre buone intenzioni, i nostri pii desideri, deve crollare tutto. Paolo dice, voi siete come delle giare di terracotta, molto fragili, ma devono essere spezzate queste giare di terracotta, perché? Perché alla fine possa emergere il tesoro che c'è dentro. Capite? Finché non proviamo il fallimento, non sapremo mai chi è Dio per noi. ci gongoliamo sulla nostra fedeltà. Ma quanto sono bravo, ce l'ho fatta. Ma come ce l'hai fatta? E mica questa è la salvezza. La salvezza non è farcela. La salvezza non è arrivare alla fine della settimana non avendo peccato. La salvezza è sperimentare chi Dio per me, la fedeltà, l'amore, la misericordia, il perdono, l'abbraccio. Questa è la salvezza. Se io penso che con la mia buona volontà ce la farò a non peccare più, rendiamo vana la croce di Cristo. A cosa è servita la croce di Cristo? A niente. Mi salvo da solo. Non possiamo autosalvarci. E questa è la bella notizia. Ecco perché Pietro è importante, perché Pietro rappresenta il cristiano. Qui Pietro si sta convertendo, qui Pietro sta vivendo una conversione che arriverà all'apice quando il gallo canterà, lo vedremo nel pomeriggio. A quel punto, quando il gallo canta, lì è il massimo della conversione di Pietro, perché è giro di boa. Perché il gallo cosa fa? Annuncia un nuovo giorno, il gallo. Ecco, quando il gallo canta vuol dire che Pietro è rinato, è un altro uomo. Inizia un giorno nuovo per lui. Però ha dovuto passare il rinnegamento, la caduta, il fango, tutto. Ma alla fine è rinato. Quindi qui rappresenta Pietro il cristiano che passa dalla legge al Vangelo. La legge ti dice: se fai così, se fai così, così, ti comporti così, non vai là, non tocchi questo, no? Allora Dio è con te. Questa è la legge. Il Vangelo è: una volta che ti trovi fragile, debole, caduto, infangato, c'è un amore che si unisce a te. Questa è un'altra cosa. Questa è la conversione. Quindi conosceremo dunque Dio solo attraverso il nostro peccato e il suo perdono. C'è un passo di Ezechiele bellissimo, 37:13, dove il profeta, Dio dice al profeta: riconoscerete che io sono il Signore. Quando? Quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri. Finché non ci sperimentiamo nel sepolcro, agli inferi, e non sperimentiamo chi è Dio per noi, non potremo mai conoscerlo veramente. Saprete che io sono Dio quando verrò a tirarvi fuori dai vostri inferi. Allora lì sì. Cioè, non conosciamo Dio perché andiamo a catechismo, capite? Non si impara, non si conosce Dio attraverso la dogmatica, attraverso la dottrina, attraverso i libri. Si conosce Dio per esperienza, e l'unica esperienza che possiamo avere di Dio è che Lui è perdono, misericordia e amore. Ecco, se non lo sperimentiamo così è inutile. E qui Gesù dice: Simone, Simone, lo chiama ancora col nome vecchio, Simone, Simone. Quando Gesù chiama due volte per nome vuol dire che è proprio segno di grande amicizia, Simone, Simone. E qui dice una cosa importante: Satana vi ha cercati per vagliarvi. Ma purtroppo è tradotto male, perché non c'è Satana vi ha cercati per vagliarvi, ma Satana ha richiesto voi per vagliarvi. Importante, non so perché abbiano messo cercati, ma non vuol dire niente. Ha fatto la richiesta a qualcuno, a chi? A Dio. È bellissimo questo. Satana che chiede permesso a Dio di vagliarci. Cosa vuole dire l'evangelista? Che il male, è ovviamente una metafora, è un simbolo, una metafora qui, che Dio per poter, scusate, che il male per poter agire chiede permesso a Dio. Vuol dire che il male è sempre sottomesso a Dio. Qualcuno, a qualcuno forse verrà in mente Giobbe, Giobbe 1, 2, 6, scusate, sa, Dio chiama tutti i suoi figli, tra cui Satana, perché per libro di Giobbe Satana è un figlio di Dio, e Satana gli dice, senti, ma mi dai il permesso di... vai, vai. È bello, il significato è molto bello, che il male, per quanto male possa fare, è sotto l'egida di Dio. Che non ha libera, è sottomesso. Il male non è l'ultima parola, l'ultima parola è sempre il bene. Setacciare, c'è scritto, no, vagliarvi, vagliare e setacciare come si fa col grano, è il verbo da cui deriva la parola crisi. È importante che entriamo in crisi attraverso il nostro male che facciamo. Per tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Perché lì sperimenteremo l'infedeltà col nostro peccato. La crisi è sempre positiva, sempre. La crisi, anche quando ci troviamo mancanti, peccatori, traditori, è una crisi positiva. Perché separa. E rimane ciò che è importante, e rimane la fedeltà di Dio, ecco, in ogni crisi ciò che rimane è la fedeltà di Dio. Ma io ho pregato per te, fantastico. Io ho pregato per te. Io rimango fedele, tu cadrai, mi sarai infedele, ma sappi che io ti sono fedele. Guardate che è di una delicatezza impressionante. Tu mi tradirai di fronte a una serva da cortile, fra un po'. Dobbiamo leggere, stiamo attenti, questo è un brano teologico, non è che Gesù non è un mago, non sa quello che starà succedendo, però tenete conto che queste cose sono state scritte 30-40 anni dopo che sono successe, quindi la Chiesa ha fatto tutta una rielaborazione, però noi prendiamo il dato teologico. Gesù è come se stesse dicendo a Pietro, tu mi rinnegherai, ma io ti sono fedele, non preoccuparti, fantastico. Non è la nostra fedeltà a salvarci. La sua. Gesù prega non perché Pietro non pecchi più in futuro, ma perché possa rimanere saldo nella fede. È come se Gesù stesse dicendo, tu peccherai, lo dice a noi, sono io Pietro. Paolo, tu peccherai molto nella tua vita, ma non preoccuparti, sappi che io ti resterò sempre fedele. Ecco, il tuo peccato... Come se mi stesse dicendo, Paolo, tu mi sarai infedele, mi peccherai, cadrai, ti infangherai, non preoccuparti, non è questo il peccato. Il peccato, l'unico peccato che potrai commettere è non credere che io in quel momento ti sarò fedele. E questo è l'unico peccato. E il peccato che un altro passo viene detto in altro modo, cioè quando dice l'unico peccato contro lo Spirito Santo è questo. Cioè, l'unico peccato è che possiamo vivere veramente, ciò che ci separa veramente da Dio, e non credere che nella nostra miseria, nella nostra fragilità, Egli è fedele. Allora, a quel punto lì non è perdonabile perché a questo punto non può farci nulla se io non mi affido alla sua misericordia. Capite che cos'è il peccato allora? Il peccato non è quello che andiamo a, non è la lista della spesa che diciamo quando andiamo a confessare, quello non è il peccato, quelli sono barzecole. L'unico grande peccato è non credere che Dio mi è fedele quando io sono infedele. Cioè non credere all'amore, ecco questo è il peccato è non credere all'amore. Sì, il peccato contro lo Spirito Santo, che non potrà essere perdonato perché, perché non ci credo, cioè mi dispero, ecco. Ecco, Giuda ha vissuto questo peccato, non ha creduto all'amore. E tu, una volta convertito, cioè una volta ritornato, cioè una volta che avrai sperimentato il peccato, ma avrai sperimentato chi sono io per te, allora a quel punto, quando avrai fatto esperienza della misericordia, allora va e anche tu vivi così. Perché Pietro è diventato il capo della Chiesa? Ma non perché fosse un santo, abbiamo visto che è un disgraziato, non perché fosse intelligente, era un povero pescatore, non perché avesse delle doti. È stato messo a capo perché è stato il primo a aver fatto esperienza di chi è Dio. È stato messo lì per la sua grande infedeltà. Capite come funzionava nella logica di Dio? Dio ha messo a capo della sua azienda un disgraziato, ma incredibilmente perdonato. Quindi non perché era un santo, ma perché ha fatto esperienza del peccato e della misericordia. Come per dire, adesso che tu hai sperimentato chi sono io ti metto a capo perché tu lo insegni adesso a tutti quelli che verranno dopo di te. La funzione del Papa dovrebbe essere solo questa, far sperimentare alle persone che Dio è misericordia e perdono. Ora basta guardare un po' la storia della Chiesa e ci rendiamo conto che non è proprio andata sempre così. La tua esperienza, Pietro, di caduto e perdonato, adesso passi anche ai tuoi fratelli. È bello sapere che a capo ci sia uno che ha sperimentato finalmente chi è Dio. Perché guardate che se non si fa così, ecco, io dico sempre, anche per le comunità religiose, ma vale anche per un parroco, vale chi ha un compito, ma anche un genitore in fondo. Se noi mettiamo a capo delle persone che non fanno questa esperienza, eserciteranno sempre un potere che sarà devastante. Pretenderanno dagli altri ordine, pulizia, osservanza. Ma come? Capite quanto è importante avere a capo delle persone che grandi peccatori, ma a cui è stata usata grande misericordia. Chi non sperimenta la misericordia diventerà sempre un dittatore, del bene, ma sempre dittatore, e farà tanto male. Allora, nel pomeriggio poi continuiamo dal versetto 33. E poi se riusciamo finiamo il capitolo fino alla fine.